Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za tu, da li će novi rad da poče Rusija i NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Dađeli se tope, kukala na matina, euro.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti alla nuova puntata dell'Urlo dei Balcani qui su Radio Wombat. Parliamo appunto di Balcani, geopolitica in generale. Momento, sappiamo purtroppo, veramente, veramente convulso. Notizie ce ne sono, sì, notizie ce ne sono, anche se chiaramente è tutto spostato sulle questioni della guerra in Ucraina, giustamente, visto che potrebbe essere quella scintilla che porta nuovamente il mondo in guerra. Speriamo di no. Intanto però noi continuiamo a cercare di dare uno sguardo, anche se non è facile reperire informazioni appunto in questo momento, uno sguardo sui Balcani, ma non solo, insomma, allargandoci di prospettive. E oggi parliamo di diverse questioni. Partiamo fondamentalmente, partiamo direi dalla Georgia. Parliamo di Montenegro, Slovenia, ci sono state le elezioni, parliamo di Kosovo e qualche altra notizietta qua e là, insomma, per farci non dimenticarci, ecco, che il mondo si muove anche da altre parti e non c'è solo la guerra in Ucraina, che poi chiaramente tocca tutto, ma ci sono anche altre notizie. Un pezzaccio per finire i preparativi, dopodiché partiamo subito a bomba con le notizie. Wombat! Pezzo traditore che si blocca a metà, maledetto. Vabbè, vabbè, iniziamo subito, tanto sono super pronto per parlare di Balcani e non solo oggi, quindi va bene così, va bene così. Maledetto! Allora, partiamo, ora mi stavo rileggendo alcune notizie, ma partiamo da quello a cui volevo partire, perché è una notizia abbastanza fresca, di 4 ore fa circa. E parliamo del Kosovo, perché ci sono, insomma, sappiamo che ci sono delle tensioni da settimane nei rapporti tra Kosovo e Serbia, cioè da anni, non solo da settimane, però in particolare nelle ultime settimane ci sono state svariate tensioni, diversi attacchi contro agenti kosovari che sono avvenuti a ridosso del confine serbo. Allo stesso tempo le due parti non sono state in grado di raggiungere un accordo sulla questione delle targhe, delle due auto, ricordate la questione delle targhe, ma non solo, era esploso mesi fa, che legata alle targhe, appunto, delle immatricolazioni. Poi anche precedentemente la questione quando ci sono state le elezioni serbe, per cui in Kosovo hanno detto no, non vi si fa votare qua a chi ha anche la cittadinanza serba, vaffanculo, vattene a votare nel tuo paese. Chiaramente quando i rapporti sono così tesi succede di tutto. Tra il 13 e il 15 aprile, appunto, viene riportato, le autorità di Pristina hanno riportato ben 4 attacchi contro la polizia del Kosovo, incluso uso di granate, cioè ne hanno attaccati con delle bombe, spari e lancio di pietre contro auto e pattuglie. Un altro attacco è venuto la mattina del 26 aprile con spari verso un'auto della polizia. Gli episodi sono avvenuti nel comune di Zubin Potok, uno dei 4 comuni a maggioranza serba del nord del Kosovo, a ridosso del confine con la Serbia. La vicinanza al confine non sembra essere un caso, molto probabilmente gli attacchi sono una risposta ai tentativi delle autorità kosovare di frenare le attività di contrabbando che da anni interessano il confine nord del paese, quindi non sarebbe solo e soltanto una questione nazionalista, insomma, diciamo, ma qualcosa legato al crimine. In una conferenza stampa il ministro degli interni kosovaro, ex Lelal Svekla, ha parlato apertamente di attacchi terroristici. Il primo ministro Albin Kurti ha alzato il tiro, dichiarando che alcuni degli attacchi sono partiti da oltre confine, dunque dalla Serbia, mentre la presidente della Repubblica, Vjosa Osmani, ha accusato la Serbia di voler destabilizzare il Kosovo, il nord del Kosovo, creando tensioni ad arte. Senza mezzi termini, la Osmani ha accusato Belgrado di agire in cooperazione con la Russia di Putin, chiaramente è l'accusa che ora viene più facile, prese di posizione rispedite al mittente a Belgrado, che ha negato ogni coinvolgimento, e accusano Pristina di voler incolpare i serbi per alzare la tensione. Lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, la Serbia è un paese nel mezzo che si è affidata tanto alla Russia, anche alla Cina, lo sappiamo, ma insomma particolarmente alla Russia, motivo per il quale appunto è nel mezzo e chiaramente è uno delle roccaforti, diciamo, della Russia, dell'influenza russa nei Balcani, e quindi è un paese a metà e quindi viene facilmente tacciato di cooperazione, appunto, con l'ormai mostro peggio di Hitler, di Putin. Al di là della retorica politica, è cosa nota la presenza di un network criminale che di fatto comanda nelle aree a maggioranza serba del Kosovo, legata a doppio filo con i politici locali che godono, appunto, questo va detto, del supporto di Belgrado. Oltre alla gestione di traffici illegali di merci, armi e droga tra i due paesi, in diverse indagini, dagli appalti per le infrastrutture, al caso irrisolto dell'omicidio del leader serbo-kosovaro Oliver Ivanovic, avvenuto il 16 gennaio 2018, ne parlammo, emergono i nomi di Zvonko Veselinovic e Milan Radojicic, appunto all'interno di queste indagini, due recentemente colpiti da sanzioni da parte del governo americano per coinvolgimento in pratiche corruttive e criminali, hanno rapporti con i più alti livelli istituzionali a Belgrado. Radojicic in particolare, nonostante sia stato latitante per oltre 2 anni per il coinvolgimento nell'omicidio, appunto, di Ivanovic, è sempre in prima fila negli incontri tra il presidente della Serbia Vučić e i rappresentanti della lista serba, partito principale dei serbi del Kosovo, di cui Radojicic è vicepresidente. Veselinovic, invece, pur non essendo ufficialmente in politica, è stato immortalato più volte in compagnia di Andrej Vučić, fratello del presidente e membro del partito di governo. Le attività illegali, secondo diverse indagini, sono gestite in piena collaborazione con i criminali locali albanesi, ed ennesima conferma che quando si tratta di affari, ad ennesima conferma, direi, appunto, che quando si tratta di affari le divisioni etniche scendono in secondo piano. Diversi sono inoltre i politici kosovari albanesi che in passato hanno incontrato Radojičić, come l'ex primo ministro Ramush Haradinaj e l'ex ministro degli esteri Begdiet Pakolli. Mentre sul campo appunto saliva la tensione, giovedì 21 aprile i rappresentanti dei due paesi sono incontrati a Bruxelles per discutere la questione delle targhe delle auto. Il tema era esploso, se vi ricordate, il 20 settembre dell'anno scorso, quando il governo di Pristina aveva imposto ai veicoli con targa serba in arrivo nel paese di mettere sulle loro targhe sulle loro auto targhe kosovare provvisorie recanti la dicitura Repubblica del Kosovo. No, una provocazione. La scelta del primo ministro Kurti, motivata dalla richiesta di reciprocità dato che la Serbia non permette ai veicoli di entrare in esporre targhe kosovare già dal 2008, aveva portato alla reazione dei serbi nel nord del Kosovo che avevano eretto blocchi stradali. Quindi a suon di la guerra delle targhe. La crisi era stata risolta 10 giorni dopo con un accordo temporaneo mediato dall'Unione Europea che prevedeva l'utilizzo di adesivi da apporre sulle targhe, dopodiché un gruppo di lavoro composto dalle due parti e presieduto dall'Unione Europea avrebbe dovuto trovare una soluzione in 6 mesi, il tempo è passato, e nonostante una serie di incontri mediati da Miroslav Lajgak, che è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Belgrado-Pristina, nessun accordo è stato raggiunto, lasciando la situazione aperta ad ogni scenario. Gli ultimi sviluppi si inseriscono in un clima esacerbato già da inizio aprile, dalla decisione del governo di Pristina di non permettere l'apertura di seggi in territorio kosovaro, appunto, per lo svolgimento delle elezioni serbe, che avevano portato a delle proteste organizzate dalla lista serba. La guerra in Ucraina, inoltre, non ha facilitato il clima, con il Kosovo che ha richiesto una via privilegiata per entrare nella NATO, in risposta alla vicinanza della Serbia con la Russia di Putin in un crescente scambio di accuse. In questo clima, il dialogo tra le due parti sostenuto dall'Unione Europea sembra essere a un punto morto, con il rapporto tra Kurti e Vučić che resta ai minimi termini. Pochi giorni fa Kurti ha definito il presidente serbo un piccolo Putin, che mette in pericolo la pace e la sicurezza nella regione. In risposta, esponenti del governo serbo hanno parlato del premier kosovaro come un piccolo Hitler balcanico. Perfetto. In questo clima non sono in programma nuovi incontri ad alto livello, dopo un ultimo avvenuto lo scorso luglio. Ufficialmente si attende ora la nascita di un nuovo governo in Serbia prima di riprendere la strada del dialogo in quello che sembra un'eterna attesa senza via di uscita in tempi brevi. Finché non cambia il governo, non cambierà niente. Come sapete, Vučić ha rivinto, come sapete però è un po' in difficoltà, soprattutto per la preponderante presenza dell'estrema destra. E quindi su questa storia, su questo fronte, difficilmente ci saranno dei grandi cambiamenti, soprattutto ora che ci si può ammantare di una, non lo so, di un mantello tutto blu NATO o un mantello blu, bianco e rosso russo, insomma, per dire, ormai ritorniamo, no? Leggevo questo articolo, si parlava di scongelamento della guerra, la guerra fredda è stata scongelata. E effettivamente molti paesi comunque c'è la corsa allo schieramento. Va detto anche che c'è anche tante altre parti del mondo che se ne sbatte il cazzo e anzi ne sta guadagnando per alcuni e per altri giustamente non li coinvolge. Questa era la notizia dal Kosovo, appunto le ultime notizie. Intanto appunto per restare in appunto per mettere la chiusa finale, Putin ha detto proprio oggi la decisione del Tribunale Mondiale per l'autodeterminazione nel Kosovo dice vale anche per il Donbass, perché il Kosovo si viene riconosciuto e il Donbass no. Vabbè, è chiaro che la risposta è molto più complicata e anche il Kosovo si è riconosciuto, ma alla fine dei conti no. Però appunto come vediamo poi si torna sempre lì, si torna sempre a discutere di quello, anche perché è qualcosa che comunque cambierà epocalmente il nostro continente, ma in generale sicuramente cambieranno gli assetti mondiali. Bisogna vedere in che modo, se quanto dolorosamente avverranno questi cambiamenti. Ci spostiamo però, visto che abbiamo accennato di elezioni, ci spostiamo in Slovenia. alle elezioni politiche appunto del 24, gli sloveni hanno scelto un volto nuovo, appunto Robert Golob del Movimento Libertà, il cui slogan è stato "La gente balla", un ex manager con poca esperienza politica che passerà direttamente dalla guida di un'azienda alla sala di comando di un paese. Il neo costituito appunto Movimento Libertà di Golob, con il 34,5% dei voti, stravince le elezioni slovene. Mai nessuno aveva conquistato tanti seggi in Parlamento. Ora gli mancano solo 5 deputati per arrivare alla maggioranza assoluta, tanto che potrebbero accontentarsi di un solo alleato per governare. I democratici di Jasna, che era il grande nemico da sconfiggere, con il 23,5% perdono poco più dell'1%, ma in termini assoluti aumentano il loro pacchetto di deputati. Bene i democristiani di Nuova Slovenia, che sfiorano il 7%, poco sotto i socialdemocratici. Entra per un soffio alla Camera anche la sinistra radicale, che supera lo sbarramento del 4%. Rottamati due ex capi del governo, cioè Alenka Bratusek e Marjan Šarec, che con i loro rispettivi partiti restano fuori dal Parlamento. Analoga sorte anche per il ministro dell'economia Zdravko Počivalšek, che aveva ereditato il suo partito da Miro Serar, un altro che aveva vinto dal nulla le elezioni e che aveva assunto le redini nell'esecutivo prima di uscire rapidamente dalle scene politiche slovena. Sparisce il partito dei pensionati, che nelle precedenti elezioni aveva sempre fatto il tergicristallo tra i governi di centrodestra e di centrosinistra. Non passano nemmeno i nazionalisti, alleluia, di Zmago Jelinčić, che nell'ultimo dibattito televisivo se n'era andato indispettito prima della conclusione della trasmissione, finendo a gambe all'aria e regalando così al paese un momento di sublime comicità. Cioè, se n'è andato indispettito, no, da questa trasmissione televisiva, e è cascato, è scivolato a gambe all'aria, e questo ha divertito molto, insomma. L'alleanza dell'arco costituzionale, che aveva dato battaglia in Parlamento al governo Jasna, ne esce distrutta. I loro inconsistenti leader, convinti di poter ambire a prestigiosi incarichi di governo, non hanno saputo costruire un progetto politico credibile e i cittadini hanno preferito affidarsi a un volto nuovo per mandare all'opposizione, appunto, Jasna. Toccherà a Golob guidare la Slovenia. Ieri, cioè la settimana scorsa, con un sorriso smagliante si è presentato di fronte agli elettori dicendo che la gente balla, appunto, era stato lo slogan che aveva usato anche negli ultimi giorni di campagna elettorale, per parlare dell'entusiasmo che stava dimostrando la popolazione per le elezioni e per la prospettiva di liberarsi del governo di Janez Jasna. A testimoniarlo il massiccio afflusso alle urne, superiore di quasi 20 punti percentuali rispetto a 4 anni fa. C'è stata un'affluenza del 70% contro il 52% delle precedenti elezioni. Ora l'ex manager goriziano di una gigante delle distribuzioni elettroenergetica andrà a occupare la poltrona, appunto, di primo ministro. Con lui la Lubiana porta un consistente gruppo di deputati alla prima esperienza nella politica che conta. Era già successo nelle precedenti tornate elettorali e non finì bene. Gli sloveni comunque hanno ancora una volta scelto un volto nuovo, un uomo che con poca esperienza politica, che passerà direttamente dalla guida, appunto, di un'azienda a invece un paese. Questa volta Golob potrà contare su un quadro politico semplificato rispetto a 4 anni fa. I partiti in Parlamento non saranno più 9, ma solo 5. I naturali alleati sembrano essere i socialdemocratici, che senza più gli altri partiti dell'ala liberale, con la sinistra radicale depotenziata, non potranno giocare a minare sin da subito Golob ed il suo governo. Visti i numeri, il leader del Movimento Libertà potrà essere libero di lasciare fuori dall'esecutivo la scomoda sinistra radicale, che, togliendo l'appoggio esterno al governo Šarec per futili motivi, ha avuto il merito di contribuire a riconsegnare il paese per 2 anni in mano al centrodestra. Cioè, quando Šarec, l'altro volto nuovo, venne eletto, poi dopo ci fu una crisi di governo, ricorda un po' Rifondazione Comunista con Bertinotti che affossò il D'Alema, ecco, ricordava un po' quella storia lì. Potrebbe però anche mirare ad un'alleanza ben più ampia, coinvolgendo nel governo anche i democristiani della Nuova Slovenia, per superare la tradizionale divisione che nel paese continua a rimanere granitica tra destra e sinistra, che solo in rare occasioni si è riusciti a superare. In ogni modo, più che per Golob, il suo indefinito programma di Slovenia, gli sloveni hanno ancora una volta votato contro, cioè un voto contro Jasna e contro il suo progetto politico. Per il leader del centrodestra l'intento non era altro che liberare la Slovenia dal suo passato comunista e da quegli uomini legati al vecchio regime che continuano a controllarla. I suoi oppositori invece erano convinti che bisognasse evitare a tutti i costi che la Slovenia diventasse l'ennesima democrazia illiberale dell'Europa di mezzo. Sta di fatto che Jasna non ha mai nascosto la sua velleità di ridisegnare il paese, non ha rinunciato ai suoi propositi nemmeno quando non ha più avuto una solida maggioranza in Parlamento. In questi mesi ha mancato di piazzare un po' dappertutto i suoi uomini e di prendere il controllo di svariate strutture. Ora Golob promette di cancellare rapidamente tutta una serie di provvedimenti considerati dannosi e ridare alla Slovenia entusiasmo e libertà. Ancora una volta lo scontro è tra le due visioni politiche che sembrano inconciliabili ed incapaci di dialogare tra loro. Un paese prigioniero di una guerra civile permanente, guerra civile tra virgolette chiaramente, dove destra e sinistra non sembrano riuscire a trovare spazi di mediazione. Lubiana torna così a guardare ad Occidente, dopo che per 2 anni aveva tentato di accorarsi saldamente al centro Europa ed in particolare al gruppo di Visegrad. Alla fine, dopo questo voto, ci si risveglia in un paese che oggi sembra più allineato alla Francia che all'Ungheria. Per molti è una liberazione, per altri è un dramma. Chiaramente sappiamo che sì, ci sono le divisioni fra destra e sinistra, ma quando si eccede nel centrismo si finisce come l'Italia. Molto male. Comunque, queste sono diciamo, più o meno le ultime notizie della Slovenia. Tendenzialmente quella che ci interessava appunto è questa, la vittoria di Golob e il cambio di rotta appunto della Slovenia. Poi è tutto da vedere, è tutto da giocare la partita, però è un cambiamento abbastanza importante e gli sloveni evidentemente ci tenevano, sono andati alle urne. E questo ne è il risultato, quindi staremo a vedere. Va detto che l'estrazione è iperecologista, nel programma comunque c'era tutta una serie di politiche dedicate alla green economy, insomma, all'abbandono di carbon fossile, insomma, tutta legata all'ambiente. Ci tiene molto Golob, uno dei motivi probabilmente per cui è riuscito anche a prendere tanti voti anche in ambiti non suoi, e quindi bene, insomma, così vedremo, staremo a vedere, bene, presto per dirlo. Spostiamoci invece poco, non tantissimo lontano, perché vi vorrei parlare appunto di Montenegro. Perché è successa una roba pesa, perché hanno arrestato l'ex procuratrice generale ed ex presidente della Corte Suprema. È roba pesa. L'ex presidente della Corte Suprema, che è Vesna Medenica, è il primo alto funzionario giudiziario ad essere arrestato per abuso d'ufficio in Montenegro, nonostante decenni di accuse sulla diffusa corruzione nel paese. Allora, l'abbiamo detto svariate volte, perché purtroppo il Montenegro è un paese, insomma, difficile. Abbiamo parlato per esempio delle guerre di mafia, che sono una piaga veramente, veramente grande anche in Montenegro, ma soprattutto la grande appunto corruzione che fa ristagnare, diciamo, il paese, non lo fa andare avanti. Queste, insomma, sono le analisi di solito che vengono date sul paese. Dopo decenni di denunce relative però al costante dilagare della corruzione in Montenegro, si è finalmente arrivati al primo arresto di un alto funzionario giudiziario, e non uno a caso, cioè, insomma, uno bello grosso, per abuso d'ufficio. A distanza di oltre un anno dalle dimissioni di Vesna Medenica dall'incarico di presidente della Corte Suprema del Montenegro, dimissioni arrivate dopo le dure critiche del suo operato da parte della Commissione Europea, lo scorso 17 aprile Medenica è stata arrestata con l'accusa di abuso d'ufficio e di aver creato un'organizzazione criminale. Questo è il presidente della Corte Suprema. L'ex presidente della Corte Suprema è stato fermata dopo la pubblicazione delle trascrizioni di alcuni messaggi scritti da suo figlio, che è Milos Medenica, in cui quest'ultimo diceva che sua madre non avrebbe permesso che gli affari illeciti che lo vedevano coinvolto venissero scoperti. Vesna Medenica è stata arrestata all'aeroporto di Podgorica mentre si stava per imbarcare su un volo per Belgrado. Una settimana prima dell'arresto di Mladenovic, alcuni media montenegrini avevano pubblicato una serie di messaggi che Milos, appunto il figlio, aveva scambiato con un agente di polizia, Darko Lalovic, in cui i due discutevano su come organizzare l'acquisto di droga e il contrabbando di sigarette al porto di Bar. Lalovic è stato arrestato nel dicembre 2021 con l'accusa di aver creato un'organizzazione criminale e di essere coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato da alcuni media, Lalovic avrebbe collaborato con un gruppo criminale montenegrino dedito al traffico di stupefacenti, noto come il clan Kavac. Vesna ha respinto tutte le accuse, chiaramente. Dejan Milovac, dell'organizzazione non governativa MANS, una delle principali ONG montenegrine impegnate nella lotta alla corruzione, spiega che per quasi due decenni Vesna è stata una delle figure più potenti della magistratura montenegrina. Infatti ha potuto facilmente abusare della sua autorità, citiamo, per assicurare che la giustizia venisse applicata in modo selettivo. Auspichiamo che un'indagine approfondita riesca a far chiarezza sul coinvolgimento di Mladenovic nei tentativi di ostacolare il raggiungimento di risultati tangibili nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e il suo ruolo nelle operazioni di cui ha parlato suo figlio. Questo lo dichiara appunto Milovac a Bern, aggiungendo che se Vesna Mladenovic dovesse decidere di parlare, potrebbe diventare un testimone scomodo. In alcuni messaggi inviati a Darko nel luglio del 2020, utilizzando l'applicazione di messaggistica criptata SkyCC, Milos aveva affermato che sua madre era a conoscenza dei loro affari illeciti e che poteva contare sulla sua protezione. Lei sa tutto, fin dall'inizio, è al corrente di tutto proprio per poter proteggerci se dovesse essere necessario. Sa tutto e ciononostante i nostri rivali erano andati da lei per chiederle di aiutarli. Il Ministero dell'Interno montenegrino ha confermato che nel febbraio del 2022 le autorità francesi hanno inviato al procuratore speciale del Montenegro la trascrizione di alcuni messaggi scambiati tra Milos e Darko utilizzando l'applicazione SkyCC. Lo scorso 7 aprile il procuratore speciale ha aperto un'indagine nei confronti di Milos, che ha lasciato il Montenegro nel dicembre 2021 subito dopo l'arresto di Lalovic. Hanno arrestato il poliziotto, il figlio di lei invece è scappato. Originaria della città di Kolasin, nel nord della Montenegro, Vesna, 64 anni, ha trascorso l'intera vita professionale nella magistratura montenegrina. Aveva ricoperto l'incarico di presidente del tribunale di Kolasin per due mandati consecutivi per poi essere nominata giudice dell'alta corte di Podgorica. Nel 2003 Mladenovic salì un ulteriore gradino della sua carriera, venendo eletta procuratrice generale del Montenegro, presumibilmente grazie alla sua amicizia con Ana Dukanovic, sorella di Milo Dukanovic, leader del Partito Democratico dei Socialisti, che per 30 anni ha dominato la scena politica montenegrina. Pur avendo sempre smentito le accuse di godere dell'appoggio dell'elite politica, nel 2007, intervenendo durante una seduta del Parlamento di Podgorica, Mladenovic aveva affermato di essere orgoglioso della sua amicizia con Ana Dukanovic. Fin dall'inizio del suo mandato da procuratrice generale, Mladenovic è stata spesso criticata dall'opposizione e dalle organizzazioni non governative per i suoi stretti legami appunto con il DPS, appunto il Partito Democratico dei Socialisti, e con lo stesso Milo Dukanovic. Nel 2005 Mladenovic aveva archiviato l'inchiesta sulla privatizzazione della Telecom Montenegro, ignorando le rivelazioni della commissione statunitense per i titoli e gli scambi, secondo cui alcuni funzionari del governo di Podgorica avrebbero accettato tangenti dai vertici della Magyar Telecom per consentire a quest'ultima di diventare proprietaria di maggioranza dell'azienda montenegrina. Secondo le autorità statunitensi, tre dirigenti della Magyar Telecom avrebbero corrotto alcuni esponenti dell'esecutivo montenegrino, nonché un avvocato sorella di un alto funzionario. Già all'epoca dei fatti, alcuni media montenegrini sostenevano che si trattasse appunto di Ana Kolarević, sorella appunto di Milo Dukanovic, nonché noto avvocato. Sia Dukanovic che sua sorella hanno sempre chiaramente respinto le accuse. Le critiche mosse a Vesna, invece, Mladenovic, accusata di proteggere l'elite al potere, non si sono placate nemmeno dopo che nel 2007 Mladenovic aveva assunto l'incarico di presidente della Corte Suprema. Ma nel dicembre del 2007 Mladenovic aveva definito le accuse nei suoi confronti come un tentativo, chiaramente dice: mi state screditando, volete screditare l'operato della magistratura, è un attacco alla magistratura intera, non a me. E volete convincere l'opinione pubblica, appunto montenegrina, i procuratori sono resti ad avviare indagini, soprattutto nei confronti di alcune persone vicine al partito di governo. No, non è vero, non è vero. Sempre nel 2007 la Commissione Europea, nelle sue relazioni sul Montenegro, aveva affermato che le autorità montenegrine erano riuscite a portare avanti davanti alla giustizia solo pochi casi di corruzione, sottolineando la necessità di agire tempestivamente per raggiungere risultati concreti che finora non erano stati raggiunti. Nel corso del suo mandato da Presidente della Corte Suprema ha continuato a promettere una riforma del sistema giudiziario, ciononostante i progressi auspicati dalla Commissione Europea non sono mai arrivati. Anche la stessa Corte Suprema, nella sua relazione relativa al 2012, aveva messo in guardia sul fatto che c'erano troppi casi pendenti riguardanti la criminalità organizzata, la corruzione e i crimini di guerra. Bedeni, che è stata rieletta presidente poi nel 2014 e di nuovo nel 2019, nelle sue relazioni sui progressi compiuti dal Montenegro nel percorso dell'adesione all'Unione Europea, la Commissione ha più volte sottolineato la vulnerabilità del sistema giudiziario montenegrino che, nonostante le garanzie di indipendenza dalla magistratura previste dalla legge, non è immune alle ingerenze politiche. E questa è un'evidenza. Medenica invece ha sempre insistito sul fatto che la magistratura montenegrina non può raggiungere grandi risultati se non dispone di adeguate risorse finanziarie. Dice, non ci sai i soldi. Dice, se vogliamo avere giudici morali, indipendenti e ben istruiti, dobbiamo investire. Come possiamo garantire che un giudice che riceve uno stipendio di 650 euro e deve seguire 250 casi all'anno mantenga un atteggiamento etico indipendente? Quando scegli questo mestiere fai un giuramento e in teoria non è il soldo che ti tiene lì. E questo è un'affermazione del 2007 questa. Nell'aprile 2017 invece Medenica ha criticato la Commissione Europea accusando Bruxelles di ostacolare i suoi progetti riguardanti la costruzione della nuova sede della Corte Suprema. Dopo questo episodio, la delegazione dell'Unione Europea in Montenegro ha chiesto spiegazione alla Corte Suprema in merito alle dichiarazioni di Medenica. Però appunto in tutto ciò c'è la macchia dello stile sfarzoso, della vita sfarzosa che Medenica portava avanti. Secondo l'opposizione e alcune ONG, Medenica ha fortemente influito sulla nomina di giudici e procuratori. Nel 2004, mentre ricopriva l'incarico di procuratrice generale del Montenegro, Medenica aveva nominato una sua stretta amica, che è Stojan Radovic, procuratrice speciale per il crimine organizzato. Nel 2019 la Corte Costituzionale del Montenegro ha stabilito che nel corso di un procedimento penale riguardante alcune vicende accadute in campo in un campo gestito dall'esercito popolare jugoslavo durante quindi la guerra jugoslava degli anni 90 si era verificato un conflitto di interessi tra Medenica e Radovic, perché entrambe avevano partecipato alle indagini sul caso come procuratrici. Quindi non che lo scontro è avvenuto durante la guerra, lo scontro è avvenuto ora su chi doveva continuare a fare le indagini. Nel 2019 alcuni media hanno riportato la notizia secondo cui Medenica sarebbe stata coinvolta in alcuni affari legati alla proprietà immobiliare gestita dall'imprenditore Zoran Beširović. Secondo appunto l'ONG Mans, che abbiamo menzionato prima, Medenica ha venduto a Beširović un immobile nella città di Kolazir per un importo di 139.000 euro, senza dichiarare l'operazione all'Agenzia per la lotta alla corruzione. Secondo la legge, in Montenegro tutti i dipendenti pubblici sono obbligati a dichiarare le operazioni relative ad ogni passaggio di proprietà che comporti un importo superiore a 5.000 euro. Beširović, che per più di un decennio ha intrattenuto stretti rapporti con Dukanovic, e in passato possedeva diversi immobili di lusso in Montenegro e continua a mantenere relazioni commerciali con la Russia. Beširović ha sporto denuncia contro l'ONG Mans e i quotidiani Dan e Vigesti per aver pubblicato la notizia sui suoi presunti legami con Vesna. Diffamazione, fondamentalmente. Nel settembre 2019 la Commissione Europea ha criticato la prassi del governo montenegrino di assegnare appartamenti a dipendenti pubblici, compresi giudici. In quell'occasione Medenica ha confermato ai media di aver ricevuto un aiuto dal governo per ricostruire la sua casa a Kolazin e per acquistare un nuovo appartamento che poi ha regalato a sua figlia alla grande. Nel frattempo Medenica ha continuato a attirare l'attenzione con il suo stile di vita sfarzoso, sfoggiando orologi costosi e pubblicando foto sui social che li ritraggono mentre si allena nella sua lussuosa casa o mentre cavalca un cavallo nella sua città natale. Il potere di Medenica ha iniziato a indebolirsi dopo le elezioni 2020, quando tre coalizioni di partiti di opposizione hanno sconfitto il partito di Dukanovic. Nel 2020 la Commissione Europea e alcune ONG montenegrine hanno criticato la decisione di nominarla appunto presidente della Corte Suprema per la terza volta consecutiva. Dice, ridaglie, cioè dai, con tutte queste ride, cambiamo, no? La Commissione Europea ha affermato che in questa decisione solleva seri dubbi sul rispetto dell'ordinamento costituzionale e giuridico, che prevedeva il limite massimo di due mandati consecutivi per tali incarichi, allo scopo di evitare un'eccessiva concentrazione di potere. pochi mesi dopo, Medenik ha rassegnato le dimissioni, dopo appunto queste accuse, accusando la società civile e alcuni media montenegrini di voler screditare il suo impegno per portare avanti una riforma del sistema giudiziario, che però, in tutto ciò, tutti questi anni, in questa decade, non hai portato a casa. In quell'occasione Medenik ha sottolineato di non voler essere percepita come un ostacolo all'integrazione europea del Montenegro. Le ONG e alcuni media hanno costantemente cercato di creare un ambiente favorevole ai tentativi di inficiare l'autorità degli ufficiali giudiziari e compromettere tutti i risultati raggiunti da quest'ultimi. Quindi, di nuovo, la butta chiaramente su tutto l'apparato giudiziario. Lo scorso 18 aprile il Ministero della Giustizia, dei Diritti Umani e delle Minoranze ha affermato che l'arresto di Medenika è un segnale positivo per quanto riguarda la lotta alla corruzione ad alto livello, un segnale che secondo il Ministero suggerisce che in Montenegro non ci sono più intoccabili. Beh, questa è una grande affermazione. Dejan Milovac, appunto di Mans, spiega che il caso di Vesna rappresenta una grande sfida per la magistratura montenegrina. Ad occuparsi del caso Medenika saranno le stesse persone che fino a poco tempo fa erano i suoi subordinati, sempre fedeli al suo modo di guidare la magistratura. Il caso Medenika sarà il primo vero test per il nuovo procuratore e un indicatore della capacità di quello che viene definita una procura riformata e indipendente di resistere alle pressioni politiche e di qualsiasi altro tipo, che sicuramente non mancheranno. Bene, questo quindi era la situazione in Montenegro, sono notizie comunque positive, perché quando questi personaggi vengono quantomeno estromessi momentaneamente è positivo, direi. Va bene, ok, ci fermiamo solo un secondo, poi parliamo di Georgia e del suo governo che gli garba cambiare movimento di continuo, parliamo un po' di Armenia e tabacco, così, un po' son. Intanto ascoltiamoci un pezzaccio che non ho scelto e quindi andiamo qua, lo scendiamo insieme e direi che ci spostiamo su Ben Harper, sempre gioia. A fra pochissimo, l'Unione dei Balcani, buon tuco, wabat.
I don't even know myself.
Eccoci qua, il buon Tuco, per chi si fosse collegato in questo momento, questo è l'urlo dei Balcani. Quindi abbiamo parlato di svariate questioni, appunto dicevamo, parliamo di Georgia. Allora, parliamo di Georgia, appunto il governo del sogno georgiano sta diventando professionista in versione di marcia, soprattutto se messo all'angolo da una forte e chiara volontà popolare, cui fa sponda l'azione del presidente della Repubblica, Zurabishvili. Salomè Zurabishvili. La questione del futuro, appunto, europeo della Georgia è stato discusso per anni. La Georgia fa parte del partenariato orientale e ha sottoscritto un accordo di associazione nel 2013. Il governo di sogno georgiano aveva dichiarato l'intenzione di cominciare il processo di candidatura nel 2024 e ha insistito su questa data fino al 1 marzo. Il 3 marzo, sotto la pressione congiunta della piazza dell'iniziativa presidenziale, la Georgia ha dato avvio all'iter per la candidatura. Questa giravolta era stata preceduta da una notevole mobilitazione della società civile e non solo nelle piazze, decisa nel ribadire la solidarietà all'Ucraina e la vicinanza dei due popoli accomunati dall'occupazione russa e dalla volontà di procedere verso un cammino democratico ed europeo. Inoltre vi sono state le organizzazioni non governative che si sono messe al servizio del governo e dello Stato per procedere verso l'integrazione. A metà marzo una quindicina di ONG hanno infatti preparato un decalogo di azioni per facilitare l'iter europeo del paese. Al quarto punto di questo decalogo figurava il sollecito a richiedere il questionario, cioè quel questionario che si deve riempire per poter entrare, che è stato mandato tra l'altro appunto a svariati paesi, appunto ora gli ultimi paesi su con la Svezia, la Finlandia, anche a Zelensky è stato mandato, anche all'Ucraina, che ha già fatto, compilato, mandato, carta bollato. Il questionario è uno strumento necessario per avviare la presentazione alla candidatura. L'11 aprile in Lussemburgo il commissario europeo, che è Oliver Varelghi, ha consegnato al neo incaricato ministro degli esteri georgiano, Ilia Darkhishashvili, proprio il questionario di informazioni richiesto dalla Commissione europea al governo della Georgia per la preparazione del parere sull'applicazione della Georgia per l'adesione all'Unione europea. Il questionario, insomma, è arrivato. 38 pagine di domande in cui il paese deve descrivere se stesso. Gli argomenti sono la democrazia, il rispetto della legalità, il rispetto dei diritti fondamentali, le questioni regionali e gli obblighi internazionali del paese e il quadro economico, dall'economia di mercato al sistema finanziario, alla tutela dei lavoratori in generale, alla capacità di operare in regime di cooperazione all'interno dell'Unione. Ci sono diversi capitoli della questione che per il governo saranno spinosi. La Georgia, appunto, del sogno georgiano, soprattutto quella delle riforme, della giustizia e della tutela dei diritti, sta uscendo male da una serie di valutazioni. Il report annuale sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano ha segnalato una serie di criticità, sottolineando un trend peggiorativo, peraltro confermato dal report annuale di Freedom House. Secondo l'Economy Intelligence Unit della rivista The Economist, sono ormai 4 anni che di fila che le credenziali democratiche georgiane segnano un declino. Peggiorati anche i dati sulla percezione di corruzione secondo la Transparency International, e dovrebbe preoccupare anche la bocciatura da parte del Parlamento europeo dell'implementazione dell'accordo di associazione. Secondo il PE, negli ultimi 2 anni, cioè il Parlamento europeo, negli ultimi 2 anni la Georgia ha fatto marcia indietro sui principi democratici e sugli impegni politici. Nel decalogo delle ONG veniva espressamente richiesto di fare del percorso di integrazione europeo un processo condiviso ed inclusivo, aperto all'opposizione e al contributo della società civile. Al ricevimento del questionario, la presidente Zurabishvili ha ulteriormente ampliato lo spettro, ricordando il debito che ha la Georgia con l'Ucraina. È indubbio che l'iter georgiano di avvicinamento all'Unione Europea avrebbe avuto altri ritmi e scadenze se non ci fosse stata la guerra in Ucraina, e che di fatto ha riaperto le porte all'allargamento fino al Caucaso, ipotesi che appariva del tutto remota fino al febbraio 2022. Sì, esatto. Ricordando la finestra che sbatte, appunto, ricordando come sia stata l'Ucraina a rendere questo possibile, Zurabishvili ha commentato: oggi è uno dei giorni più significativi della storia della Georgia, oggi abbiamo ricevuto un questionario dell'Unione Europea che probabilmente non ci saremmo aspettati che tra qualche anno, appunto, questa è una nuova incredibile opportunità per il nostro paese. Zan zan. La stessa presidente ha giocato tutte le sue carte quando ha ben interpretato la possibilità di infilare la Georgia nelle procedure accelerate per presentare la candidatura, e questa è entrata in conflitto con il sogno, che sta procedendo per far sì che nessun'altra iniziativa o decisione presidenziale possa entrare in contrasto con l'attività di governo. È chiaro che il sogno vuole, il partito, escludere la presidente dall'influenza... Cioè vuole escludere la presidente dall'influenzare la politica estera del paese, anche applicando il proprio legittimo arbitrio nella nomina degli ambasciatori. Per questo il sogno ha emendato la legge sulla Corte Costituzionale, aumentando i motivi per cui ci si può appellare contro l'operato del presidente, misura che l'opposizione ritiene largamente punitiva contro la Zurabishvili. Quindi c'è stata quindi un emendamento alla legge sulla Corte Costituzionale che fondamentalmente aumenta i capi, le situazioni in cui si può fare, ci si può appellare, ci si può, appellare, si può appellare appunto contro l'operato del presidente e dire no, non va bene. Non c'è praticamente, quindi questo, se il governo non può, può mettere in discussione quello che la Corte Costituzionale dice, è un bel problema, giustamente, dice l'opposizione. Non c'è praticamente tema che non sia divisivo nella politica georgiana, inclusa la relazione ai massacri di Bucha. Questione controversa. Ruslan Stefanchuk, il presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, che è, appunto, l'8 aprile ha inviato l'omologo georgiano, appunto, Salva Papushvili, a visitare l'Ucraina e essere testimone delle atrocità commesse a Bucha. Papushvili ha rifiutato dicendo che c'era troppe criticità fra i due paesi. Il presidente del sogno, Irakli Kobakidze, si è spinto a imporre all'Ucraina delle condizioni perché la delegazione georgiana visitasse il paese. Le precondizioni, appunto, quali erano? Era il ritorno dell'ambasciatore richiamato da Kiev in protesta alle posizioni avvertite come pro-russe del governo del sogno, dice, richiamate il nostro ambasciatore, che l'Ucraina smentisse le dichiarazioni fatte sul ruolo del governo georgiano nell'aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni, e la rimozione dei membri del Movimento Nazionale Unito da incarichi di rilievo in Ucraina. La vecchia guardia del movimento è infatti confluita in Ucraina e diversi esponenti del partito ricoprono incarichi di rilievo e sono nelle file dei combattenti. Parlamentari del partito avevano già visitato il paese a metà marzo. È la vecchia guardia del Movimento Nazionale Unito georgiano che è confluita in Ucraina. Il 13 aprile Papushvili ha fatto però marcia indietro, ok alla visita in Ucraina senza precondizioni da parte di una delegazione mista di membri della maggioranza e dell'opposizione, con un'iniziativa in un'iniziale proposta di 3 del sogno e 3 delle opposizioni. Il formato è stato rigettato dall'opposizione, per cui alla fine la delegazione è stata composta da 4 rappresentanti del sogno, 5 dell'opposizione, che il 16 aprile hanno visitato Bucha e Irpin. Durante la condanna all'aggressione russa e bilancio positivo dello smussamento delle criticità fra Georgia e Ucraina, assente il Movimento Nazionale Unito, chiaramente. I nazionali, come vengono chiamati, hanno infatti partecipato ai lavori per la creazione della delegazione, ma non hanno poi deciso di muoversi per conto proprio. Il presidente del partito, cioè, ma hanno poi deciso di muoversi per conto proprio. Il presidente del partito, Nick Hameli, e la propria delegazione, che ha incluso l'ex presidente Gheorghi Magvelashvili, erano in Ucraina il 15 aprile e hanno pure visitato Bucha, incontrando alcuni combattenti georgiani e parlamentari ucraini, ed hanno definito quanto lì è accaduto un genocidio. Quindi si sono mossi da soli, fondamentalmente. Ci spostiamo, visto che avevamo parlato appunto delle questioni di... Avevamo parlato di tabacco un po' fa, non lo so. Comunque, vi parliamo di tabacco. Attraverso recenti provvedimenti, il governo armeno, che nella una parte cerca di evitare una nuova guerra con l'Azerbaigian, anche se non è per niente facile, sta tentando di contrastare la dipendenza da tabacco. Niente più sigarette a bar e a ristoranti. Il 1 gennaio di quest'anno sono entrate in vigore in Armenia alcune importanti disposizioni relative alla legge sulla riduzione e prevenzione dei danni alla salute causati dall'uso di prodotti del tabacco e i loro sostitutivi, adottata appunto nel 2020. Secondo tale disposizione è vietato l'esposizione pubblica di qualsiasi prodotto relativo al tabacco, come sigarette tradizionali, sigarette elettriche, prodotti elettriche, elettroniche, prodotti a base di nicotina, a base liquida vapes, sia attraverso distributori elettronici, sia punti vendita, sia negli esercizi di ristorazione pubblica. Negli esercizi commerciali destinati alla loro vendita è vietato collocare questi prodotti o i loro marchi e simboli, comprese le relative scatole vuote o fuori misura, in luoghi visibili al consumatore. Quindi una roba sotto banco. Nel quadro della stessa legge, dal 15 marzo è entrato in vigore il divieto di utilizzare tutti i tipi di prodotti del tabacco, sia all'interno dell'esterno dei ristoranti, bar, altri punti vendita alimentari, hotel, centri commerciali e altri luoghi di lavoro al chiuso. Secondo gli autori della legge, la piena applicazione di questa disposizione nel tempo ridurrà notevolmente il consumo di tabacco in Armenia, migliorando la salute della popolazione. Secondo un rapporto congiunto dell'ONU, del Ministero della Salute e di alcune organizzazioni internazionali, in Armenia si registrano circa 5.500 decessi ogni anno per malattie causate dal fumo. Secondo lo stesso rapporto, più di un quarto della popolazione, il 28%, di età compresa fra 18 e 69, usa qualsiasi tipo di tabacco. La media dell'Unione Europea, relativa al 2019, si attestava al 18,4%, quindi 10 punti percentuali in più. Quella dell'Unione Europea è in età superiore ai 15 anni. E quindi come si fa? Beh, come hanno fatto qui, per ridurre il numero di fumatori ha già disposto un aumento dei prezzi, come hanno poi dimostrato le statistiche invano, perché comunque il fumatore accanito effettivamente continua a fumare, farà meno di altre cose. Infatti nel periodo 2012-2016 il prezzo delle sigarette è aumentato del 18%, ma nello stesso periodo il numero di fumatori uomini è aumentato del 5%, pure, dal 51 al 56, e il numero delle donne fumatrici è raddoppiato, dall'1,5 a 3. Nei primi sei mesi del 2017 erano disponibili sul mercato almeno 2,3 miliardi di sigarette, metà delle quali prodotte in Armenia e metà importate. Sempre relativamente al 2017, i dati dell'Istituto Statistico Nazionale dell'Armenia riportano che nella prima metà dell'anno il volume delle vendite di sigarette prodotte nella sola Armenia è stata di 14,3 miliardi di dram, equivalente a 8,5 milioni di euro. Gli esperti sono concordi nel ritenere che queste nuove restrizioni avranno successo nel contrastare il consumo di tabacco tra i cittadini armeni. Vabbè. La responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica del Ministero, Mariam Mnatsakanyan, molto difficile questo, ha comunicato ai giornalisti che l'obiettivo del ministro non è solo quello di indurre gli attuali fumatori a smettere, ma anche di non avere nuovi fumatori, in modo che le nuove generazioni non subiscano danni. Immediatamente dopo l'adozione della legge, il governo ha informato i proprietari di bar e ristoranti in merito ai cambiamenti in atto, in modo da metterli nelle condizioni di potersi preparare. Gli estensori della normativa hanno sottolineato di aver studiato l'esperienza internazionale e su tale base affermano che dopo l'applicazione di simili leggi in altri paesi non solo il numero dei clienti di luoghi di ristorazione non è diminuito, ma addirittura aumentato. Si può stare seduti più a lungo e frequentare i locali anche in famiglia. Perché appunto se non fumano al chiuso, dice lo specialista di salute, chi è? David Melik Nubarian, valuta positivamente l'adozione. Il parere degli esperti: non viene accettato uniformemente a tutti i consumatori. Le persone a cui piace godersi una tazza di caffè insieme a una sigaretta al bar si stanno lamentando. Li capisco, ma analoghi reclami sono espressi anche da alcuni imprenditori, sostenendo che è difficile dire al cliente che non è consentito fumare. Vai. Lamentele di questo genere sono ampiamente diffuse. Tutti gli specialisti del settore sono sicuri che si tratti di una fase transitoria. Rimangono convinti che col tempo passerà anche questa fase. Sicuramente il nostro paese era così. Si poteva fumare dappertutto. Ah, che tempi! E invece, purtroppo, non si può. No, purtroppo, per fortuna in realtà, perché ne risentiamo positivamente in salute. Allora, questo sì. Chi se ne frega. Allora, parliamo in chiusura di invece non proprio i Balcani in sé. Volevo fare questo appunto perché poi a volte ne ho parlato, l'ho accennato. Appunto, esiste, no? Un'associazione che governa, diciamo, tutta l'Artico, va bene? Cioè ci sono 7 stati membri del Consiglio Artico che decidono i lavori da fare, appunto, all'interno di questa area, diciamo, condivisa. Chiaramente la guerra ha portato nuovamente alla sospensione, perché già c'era stata la sospensione quando c'è stata la questione nel 2014 del Donbass. Di nuovo, chiaramente, con la guerra, ora su più vasta scala, è stata fermata. Sicuramente un primo dato che salta agli occhi è quello di una perdita strategica per Mosca, chiaramente, dove la predominava soprattutto per quanto riguarda appunto le varie, soprattutto le questioni commerciali, no? Cioè, da una parte va bene, questa guerra, sappiamo che i paesi come la Finlandia e Svezia, storicamente neutri, ora entreranno nella NATO, è praticamente certo, e quindi ha ottenuto l'incontrario di quello che ottenuto. Vabbè, bla, chiacchiere. Cioè, nel senso, non è questo che ci interessa. Ci interessa il fatto che se dovessero davvero entrare, questo si ripercuoterebbe sulla composizione del Consiglio Artico. Su 8 membri, infatti, 7 sarebbero rappresentanti dei membri NATO. Il tema della sovrapposizione con la membership dell'Alleanza Atlantica è noto. Infatti ricordiamo che Svezia, Finlandia, Russia e Russia, cioè, oltre a Svezia, Finlandia e Russia, il Consiglio è composto da USA, Canada, Norvegia, Danimarca e Islanda. Tuttavia, da trattato, il Consiglio Artico non si occupa di hard security, cioè di militari. E questo in passato costituiva uno dei suoi punti di forza principali, quello di coinvolgere la Russia e alcuni membri dell'Alleanza Atlantica, tra cui gli Stati Uniti, in un forum terzo dove potessero collaborare e accordarsi su forme di tutela di quello che è spesso definita la soft security, come ad esempio quella ambientale, una delle priorità, tra l'altro, in generale e anche dichiaratamente, in teoria, della presidenza russa. Dell'attuale presidenza russa dell'alleanza, non dell'Alleanza Atlantica, ma del gruppo atlantico, del gruppo artico, vai. Quindi la decisione di sospendere i lavori del Consiglio, seppur figlia di una necessità politica ben precisa, sicuramente andrà a corrodere gli strumenti di cooperazione regionale. Ironicamente, una prima spallata all'architettura istituzionale che sosteneva l'impianto della sicurezza artica venne dalla precedente crisi ucraina, occasione in cui furono sospesi gli incontri appunto dell'Arctic Chief of Defense Staff a causa dell'annessione della Crimea, come vi ricordate, ed era stato proprio Mosca che nell'assumere la presidenza del Consiglio lo scorso maggio aveva espresso il desiderio di riprendere questi incontri. Questo va a segnalare un dato fondamentale: vista la sua superiorità territoriale, tecnologica e militare nell'Artico, la Russia è incentivata a conservare un margine di prevedibilità, essendo interessata al mantenimento di una certa stabilità regionale che gioca solo a suo favore. Attitudine che considera le recenti preoccupazioni riguardo al livello di militarizzazione dell'Artico russo, viene incontro anche alla necessità dell'Occidente. Tuttavia, alla luce della situazione attuale, di questa premessa resta ben poco. La scelta di Putin di invadere ha minato il senso di fiducia chiaramente che stava creando nella cooperazione nell'Artico, come si legge nella dichiarazione congiunta sulla cooperazione del Consiglio Artico a seguito dell'invasione. I principi, dicono il 3 marzo, i principi fondamentali della sovranità e dell'integrità territoriale che nascono al diritto internazionale sono stati per lungo tempo alla base del lavoro del Consiglio Artico, un forum di cui attualmente la Russia è presidente, ed è proprio vista l'evidente violazione di questi principi da parte della Russia che i lavori vengono momentaneamente sospesi. E pur godendo di una posizione privilegiata nella regione, molto probabilmente Mosca avvertirà il peso di questa mancanza di fiducia. Il risvolto artico della crisi in Ucraina potrebbe colpire uno dei grandi progetti del Cremlino, che secondo me a questo punto hanno un po' accantonato momentaneamente, che è quello del passaggio a nord-est, o Northern Sea Route. Già in precedenza lo sviluppo della rotta artica era stato osteggiato da un ambiente poco favorevole agli investimenti, neanche da parte della Cina, che mantiene requisiti piuttosto severi riguardo il proprio coinvolgimento, e dalla mancanza di infrastrutture in grado di sopportare i grandi flussi commerciali. L'attuale isolamento diplomatico della Russia, così come l'imposizione di sanzioni ancora più severe, potrebbe rappresentare un ostacolo ancora più grande all'apertura di questo canale di traffico internazionale da nord-est o nord-ovest. Ma il caso del passaggio a nord-est è solo uno degli esempi dei vari progetti, tra cui per esempio le attività ricerca e soccorso, che di base costituirebbero un incentivo alla cooperazione tra gli stati artici, ma che nei fatti, vista l'attuale clima, potrebbe risultare difficile da rendere operativi. La Russia quindi non beneficia sicuramente delle circostanze che vanno ad impattare lo sviluppo di tutti quei dossier civili che costituiscono il fiore all'occhiello della strategia russa per lo sfruttamento dell'Artico. Cioè, ha sempre adottato una politica molto soft di collaborazione, parallelamente anche di armi, ma talmente, se ne è parlato diverse volte, era talmente avanti rispetto soprattutto agli Stati Uniti, che sono l'altro grande attore militare, che tutto sommato poteva permettersi queste politiche. Poi, appunto, con l'innalzamento delle temperature, questo passaggio a nord-est diventa sempre più praticabile, e quindi faceva gola. D'altro canto, gli altri 7 stati del Consiglio Artico, seppur in maggioranza numerica, non traggono a loro volta alcun beneficio dall'isolamento della Russia. La decisione di interrompere momentaneamente la partecipazione ai lavori del Consiglio ha una giustificazione politica evidente, quella di condannare le azioni di Mosca e prendere distanze al Cremlino, quindi schierarsi, e su breve termine svolge il suo compito. Dà infatti agli artici 7 un margine per cercare di capire quale direzione sta prendendo una situazione che al momento è molto fluida. Tuttavia non si tratta di una posizione sostenibile. Nonostante lo status attuale di Mosca sia quello di paria, relegato, non si può sfuggire a un dato geografico evidente. La Federazione Russa continuerà ad occupare circa metà del territorio artico. Sul lungo termine quindi risulterà imperativo coinvolgere il Cremlino in una modalità che, seppur da definirsi, sia in grado di assicurare un'efficace tutela di una delle aree più vulnerabili del nostro pianeta, nonché fondamentali, cioè lassù, poi dopo si va verso il Polo Nord, e che bisognerebbe rimanesse tale, perché se no poi innalzamento delle acque, salinificazione dell'acqua dolce, bla 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 bla. Niente, va bene, questa era l'ultima notizia, così era un po' che la leggevo, era un po' che volevo raccontarvela. Finisce qui la puntata di oggi, ci sentiamo... Non prossimo giovedì, ma quello dopo, sempre su Radio Wombat. Mi raccomando, seguite, ci sono tante cose interessanti. E con il buon Tuco, appunto, ci risentiamo fra 2 settimane. Grazie a tutte e tutti per essere rimasti qui con l'Ora dei Balcani fino ad ora. E una buona serata e un buon pomeriggio. Wombat!